giallo e nero.
L'armadio della vergogna conteneva 695 fascicoli relativi alle stragi nazifasciste. La prima ad essere esaminata dai tribunali è quella di Sant'Anna di Stazzema. 10 persone sono state condannate, tutti ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier.
Sono il tenente Karl Gropler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerhard Sommer, 84, i sergenti Alfred Schönenberg, 84, Ludwig Heinrich Sonntag, 81, Alfred Concina, 86, Horst Richter, 84, Werner Bruss, 85, Heinrich Schendel, 83 e il caporale Ludwig Göring, 82 anni.
Gerhard Sommer, uno degli imputati, era già stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel.
Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero?
Sì, è vero.
E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero?
Come fa lei a saperlo?
Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no?
Sì, è vero.
A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante.
Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
Adolf Beckert, 83 anni, all'epoca della strage di Sant'Anna di Stazzema era caporale SS della 16ª divisione Panzergranadier. Lo ha intervistato Elisabetta Fusconi.
Avevamo l'ordine di scovare i cosiddetti partigiani e portarli nella piazza della chiesa, perché Sant'Anna era zona di partigiani. Ma non ci fu detto esattamente cosa dovessimo fare. Dovevamo cercare uomini, ma noi due non ne trovavamo. Gli altri soldati sì. Ma nessuno era giovane. Li radunarono nella piazza della chiesa. Erano solo bambini, donne e anziani. Io e il mio amico aspettammo in piazza finché tutti non furono radunati. Arrivò un ufficiale che io non conoscevo. Era probabilmente della 16ª divisione, ma non lo avevo mai visto prima. Le persone che erano con lui avevano delle mitragliatrici. Questo ufficiale si avvicinò a me. Accanto a lui c'era un altro soldato delle SS con un ricetrasmettitore. Si misero a parlare tra loro. Il soldato riferiva all'ufficiale cosa gli era stato detto via radio. Ma gran parte delle cose che si dicevano non le capì. Eravamo appoggiati al muretto che circondava la chiesa. A un certo punto dovetti andare in bagno. Girai intorno alla chiesa, vicino alla torre, e lì trovai due giovani che giacevano morti. Non so chi gli avesse sparato. Poi tornai al muretto. C'erano sempre più persone che erano state trascinate in piazza e c'era anche un prete. Il prete fu invitato più volte dall'ufficiale ad avvicinarsi. L'ufficiale gli diede un ultimatum.
Se in
10-15 minuti la gente non avesse detto dove erano gli uomini, sarebbero stati uccisi. Il prete andò dalla sua gente e parlò in italiano. Lo vidi parlare con le persone che si inginocchiarono davanti a lui.
Es war kein Laut zu hören, kein Weinen, gar nichts.
C'era un silenzio assoluto. Nessuno gridava, ma neppure piangeva. Solo preghiere per quello che ho potuto sentire. Scaduto l'ultimatum, dopo 10 minuti sentii un rumore assordante di mitragliatrice dal lato della montagna. Non vidi chi sparava perché dall'angolo della chiesa dove mi trovavo non potevo vedere i soldati, ma vidi come furono uccise le persone.
Dall'armadio della vergogna sono venuti alla luce anche i fascicoli sui responsabili materiali della strage di Mazzabotto.
Dal 29 settembre 1944, per 3 giorni, a Mazzabotto, Grizzana e Vado di Monzuno, il maggiore delle SS, Walter Reder, compie l'eccidio più efferato nel nostro paese. I nazisti irrompono nella chiesa di Caviglie. Vengono sterminati tutti i fedeli radunati dal parroco Don Ubaldo Marchioni. La rappresaglia prosegue in paesi e frazioni. 1830 le vittime, in gran parte donne, vecchi, bambini.
Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Mazzabotto.
Noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote, poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero fuori dalla chiesa, venite tutti fuori, e poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma, e difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così, e poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice. La mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per prima una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti, un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
Tra le stragi nazifasciste nascoste nell'armadio della vergogna c'è quella di Cefalonia, tra l'8 e il 22 settembre 1943.
Al momento dell'armistizio dell'8 settembre 1943, le forze dell'asse occupano ancora la Grecia, aggredita 2 anni prima. Le isole ioniche sono presidiate dalle truppe italiane della divisione Acqui. Tra i soldati italiani emerge un forte sentimento di ostilità nei confronti dei nazisti e di rifiuto della resa. I nazisti passano dalle parole ai fatti. 9.500 morti, tutti ufficiali e soldati italiani, 5.000 di loro, passati per le armi dai tedeschi.
Amos Pampaloni, comandante della divisione Acqui, è uno dei pochi superstiti della strage di Cefalonia.
Certo, un ricordo tremendo, perché fatto prigioniero, io e la mia batteria, una volta fatti prigionieri, i tedeschi intanto portarono via tutto quello che potevano portare via, oltre le armi, oltre i moschetti e le due mitragliatrici. Dopo ci fecero mettere tutti per uno. E pensavo che ci volessero trasportare via. E il capitano tedesco mi disse di andare in testa e io vi andai in testa alla fila dei miei soldati, che erano tutti per uno, e seguito dal mio sottocomandante. Il tedesco, l'ufficiale, ci aveva in mano un Maship pistol, ma io pensavo che avesse la pistola solo nel caso che io tentassi di fuggire. Io feci un passo e lui, con la pistola alla nuca, mi sparò un colpo che naturalmente mi scaraventò in terra. Colpo, intanto il primo miracolo, io casco, non perdo la conoscenza e sento che immediatamente si vede che il capitano era d'accordo con i suoi soldati, da una mitragliatrice che era di fianco partì una raffica dietro di me e ammazzò i miei soldati e i miei ufficiali, circa 30 uomini. I tedeschi dopo poco andarono via e io sono sopravvissuto.
E alla fine del racconto di questo pezzo di storia italiana sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove ed indizi? E ancora, si troveranno mai i colpevoli di queste omissioni? Perché una democrazia deve fare i conti anche con il suo passato.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.